Ben ritrovati a tutti amici, oggi parliamo delle mobilitazioni e delle proteste che stanno avvenendo in tutta Italia, sia da parte degli studenti che da parte degli accademici, contro il rinnovamento degli accordi di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. E lo facciamo con Alessandra Agostino, professoressa costituzionale all'Università di Torino. Grazie. Grazie mille professoressa per aver accettato il nostro invito e benvenuta a Sottolinea TV.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, partiamo dai fatti. A fine febbraio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha rinnovato l'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. Questo ha scatenato la protesta appunto di docenti e studenti, come dicevo, con diverse mobilitazioni in tutta Italia. E a inizio marzo è stata pubblicata una lettera appello firmata da più di 2.000 accademici per chiedere appunto al Ministero di recedere l'accordo. Alcune università, come ad esempio quella di Torino, ha deciso di agire autonomamente e non ha partecipato appunto a questo bando di cooperazione. Hanno seguito l'esempio di Torino altre università. 2 giorni fa, ricordo, è stata occupata l'Università Federico II di Napoli. Professoressa, ci diresti appunto che cosa sta succedendo e quali sono i motivi di questa vostra protesta?
Allora, sì, innanzitutto posso dire che questa protesta ha radici lontane perché dopo il 7 ottobre 2023 che soprattutto la componente studentesca ha incominciato ad organizzare assemblee, mobilitazioni, presidi, occupazioni delle università, discussioni. Questo a me sembra un dato molto importante, penso che sia una responsabilità proprio della comunità accademica tutta prendere posizione di fronte a quello che succede nel mondo, specie quando quanto accade appunto è un massacro della popolazione civile come sta avvenendo a Gaza. In particolar modo con questa lettera noi abbiamo provato a rompere un po' quella che era una cortina di silenzio da parte soprattutto anche dei professori universitari, anche se in verità già in precedenza a novembre c'era stata una lettera, la famosa lettera dei 4.000 professori che erano stati poi, diciamo, tacciati e criticati sempre con la solita vecchia accusa su cui se vuoi poi torniamo
Certo.
di antisemitismo, incitamento al boicottaggio o quant'altro sia. Con questa lettera noi torniamo sul punto, questa lettera vuole essere l'inizio di una mobilitazione, di un percorso, noi abbiamo adottato recentemente, proprio 2 giorni fa, un comunicato in cui spieghiamo come intendiamo proseguire questo percorso. La nostra idea è appunto utilizzare lo strumento del cosiddetto boicottaggio accademico. Io non ho paura usare questa parola. Boicottaggio è uno strumento di lotta non violenta, rientra il boicottaggio in quegli strumenti ricadono sotto l'ombrello della libertà di manifestazione del pensiero, articolo 21 della nostra Costituzione. L'ha detto la Corte Europea dei diritti dell'uomo e in relazione alle BDS in un caso relativo alla Francia nel 2020 che rientra sotto la libertà di espressione. Quindi possiamo tranquillamente usare questa parola. Ecco, utilizzare questo strumento per fare pressione politica. Perché facciamo pressione politica utilizzando questo strumento per chiedere quello che è il rispetto del diritto internazionale, a partire quindi dalla richiesta del cessate il fuoco. Ricordo che il cessate il fuoco è oggetto anche adesso di una risoluzione, oltre che essere oggetto di risoluzioni precedenti dell'Assemblea delle Nazioni Unite, è oggetto oggi anche di un pronunciamento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con l'astensione degli Stati Uniti. Chiediamo rispetto del cessate il fuoco e del diritto internazionale umanitario. Quello che si sta compiendo a Gaza è un genocidio. Anche qui nulla di così scandaloso. Purtroppo è la Corte internazionale di giustizia, nell'ordinanza del 26 gennaio 2024, a ragionare di rischio plausibile di genocidio e a ordinare quindi ben 6 misure cautelari. Ecco, noi richiediamo, siamo convinti che le nostre università abbiano un preciso obbligo di non trasferire, per esempio, tecnologie che possono essere cosiddette dual use, cioè uso civile che può trasformarsi anche in uso militare, perché in questo modo potrebbero essere accusate, così come lo Stato italiano, di complicità. di complicità perché non adempiono a quello che è un vero e proprio obbligo giuridico sancito dalla Convenzione internazionale contro il genocidio di prevenzione del crimine di genocidio. E quindi noi abbiamo incominciato, diciamo, con questo bando relativo alla collaborazione tra Italia e Israele per lo sviluppo scientifico, tecnologico e industriale, come ricordavi tu prima. Intendiamo verificare se vi sono altri bandi e quali sono i progetti di collaborazione in atto con le università israeliane. Tra l'altro ci sono anche università come Ariel che risiedono nelle colonie occupate illegalmente, e quindi cercare di agire, ma per che cosa? Nulla di particolarmente sovversivo, per chiedere il rispetto del diritto internazionale. In questo caso specifico, nei confronti di quanto sta accadendo nella striscia di Gaza, ma in senso ampio contro le politiche coloniali che da anni il governo di Israele sta portando avanti. Due precisazioni, certo. Se mi consenti. Prego. Ancora.
Certo.
Noi non ci rivolgiamo contro i singoli colleghi, contro studentesse o contro studenti. Quello che noi vogliamo criticare è il governo Netanyahu, le politiche dei governi precedenti di Israele di stampo coloniale. Nessun riferimento ad un'azione contro il popolo ebraico. Anzi, quello che noi vogliamo fare è cercare di costruire dei ponti con quello che è il dissenso in Israele, in primo luogo all'interno delle università, perché il dissenso all'interno delle università israeliane in realtà molto spesso è represso.
Certo, ma ecco, in particolare questo bando è stato contestato perché si trattava comunque anche della possibilità di sviluppare attraverso questa cooperazione tecnologie cosiddette del dual use, no? Che potrebbero essere utilizzate sia in campo civile che militare. Cioè, è stata questa poi in qualche modo la molla che ha fatto scattare poi questa protesta, perché appunto non si tratta di una ricerca in senso ampio, in senso lato, in campo, che so, letterario o filosofico. Ecco, si tratta di uno sviluppo di particolari tecnologie che poi potrebbero anche avere una loro applicazione militare, e quindi appunto sì, ci si riconnetta a quanto stava dicendo la professoressa prima, no? Quindi anche poi del rischio di accusa di complicità in genocidio del nostro paese. È anche per questo giusto che vi siete focalizzati su questo bando.
Sì, noi ci siamo focalizzati su questo bando proprio perché questo bando prevede della collaborazione in particolar modo nello sviluppo di tecnologie idrauliche, di gestione della distribuzione dell'acqua, di tecniche e tecnologie agricole e sullo sviluppo di tecnologie ottiche. Si tratta di campi, in particolar modo questi, che vengono utilizzati da un lato direttamente nella guerra, quando parliamo di fibre ottiche, di sorveglianza, eccetera. Allora, io sono una manista, non ho esperienze scientifiche, per cui qui mi fermo, però vengono utilizzati, certo, nei sistemi di sorveglianza, in frontiera, eccetera. Sono tecnologie, certo, usate anche per i droni, eccetera. E con riguardo alle tecnologie invece di tipo idraulico e agricole, queste fanno parte di quella che è una guerra che potremmo quasi definire forse di bassa intensità, ma che è stata condotta nel corso degli anni contro la popolazione palestinese, con il controllo delle risorse idriche, delle fonti d'acqua, ad esempio con la costruzione del muro in Cisgiordania, che ha privato le popolazioni palestinesi dell'accesso all'acqua, e lo stesso attraverso, diciamo, il controllo di quella che è il sistema agricolo. Del resto, quello che vediamo in questo momento in atto a Gaza è proprio anche una guerra, oltre che dell'acqua, anche della fame. E questo, diciamo, rappresenta ovviamente una violazione gravissima di quello che è il diritto internazionale umanitario. Cioè, anche durante una guerra devono essere rispettate delle norme minime. Queste norme minime prevede che non si possa bombardare la popolazione civile, non si possano bombardare gli ospedali, le infrastrutture. Abbiamo sotto gli occhi quanto è successo all'ospedale al-Shifa, ma anche agli altri ospedali. Non si possa affamare una popolazione. Noi in particolar modo in questa lettera abbiamo messo in evidenza come si sia causato anche un vero e proprio scolasticidio, nel senso che sono state distrutte le infrastrutture scolastiche, sono stati uccisi molti studenti, molti docenti, sono più di 90 le vittime tra i professori universitari, ad esempio. Delle 12 università di Gaza non è rimasto più nulla. per cui anche questo, diciamo, fa parte di quelli, di quei crimini di guerra, crimini che possiamo definire di guerra anche contro l'umanità, che vanno contro rispetto di quello che è il diritto internazionale bellico nel, diciamo, nel suo nucleo minimo. Allora, noi ci siamo affrettati giustamente a definire quanto compiuto da Hamas un crimine, ma analogamente dobbiamo fare, diciamo, per quanto sta succedendo a Gaza. Questo perché il diritto internazionale non può essere applicato in modo selettivo. Quando il diritto internazionale viene applicato in modo selettivo, perde ogni credibilità. Noi abbiamo tenuto un determinato atteggiamento nei confronti della Russia perché ha aggredito l'Ucraina. Un analogo peso, uguali misure.
Ecco, in quel caso, che atteggiamento avete tenuto? Ecco, e da questo punto di vista vedi quindi uno dei classici esempi di doppio standard occidentali nel modo in cui le istituzioni, in questo caso universitarie, si sono mosse nei confronti della Russia e si sta probabilmente per molto meno in termini di crimini di guerra, e invece come si stanno muovendo nei confronti di Israele?
Sì, vedo senza dubbio un doppio standard. Non so se ti ricordi, ma all'inizio, appena scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, era stata sospesa anche una lezione di Nori su Dostoevskij, ad esempio, all'Università di Milano Bicocca. Dostoevskij, scrittore, insomma, pacifista, sì. possiamo definirlo. Cioè, ecco, perché qui non c'è stata questa distinzione che invece è fondamentale. Allora, un contro sono le sanzioni e le critiche che vengono rivolte nei confronti di un governo per le politiche che quel governo porta avanti. Un altro conto sono le critiche che vengono rivolte, diciamo, al popolo in sé. Sono due cose da tenere ovviamente ben distinte. E qui si situa anche la questione dell'antisemitismo. Con noi l'antisemitismo non c'entra assolutamente nulla. Noi non critichiamo gli ebrei in quanto ebrei, noi critichiamo le politiche, in particolar modo in questo caso, del governo Netanyahu. E diciamo che fa il gioco dell'antisemitismo a definire queste critiche antisemite, perché si allarga e si estende a dismisura quella che è la nozione di antisemitismo e la si viene a depotenziare, a prevalere di efficacia. E poi è razzista non poter criticare le politiche, non poter criticare gli ebrei in quanto ebrei. Quello sì sarebbe antisemitismo.
Eh sì, certo. Purtroppo sì, la professoressa ha avuto modo di discutere tutti questi temi recentemente in televisione con alcuni giornalisti, non faccio nomi, Parenzo, e insomma è stato piuttosto difficile riuscire a ragionare in termini razionali ed obiettivi rispetto a queste cose, che sono cose che però per fortuna la società civile capisce in maniera molto più chiara ed efficace, nonostante tutti gli sforzi dei media, del mainstream e dei vari cani da guardia del potere di intorbidare le acque, appunto discriminare il prossimo dandogli degli antisemita, e quello sì che è veramente una forma di razzismo al contrario per certi aspetti. Senti, ma il Ministero dell'Università e della Ricerca come ha reagito a questo vostro appello, a queste vostre mobilitazioni?
Allora, giusto ieri gli è stata data al Ministero ufficialmente anche la nostra lettera, vedremo se vi sarà qualche risposta. Per ora mi pare che le reazioni siano state soprattutto reazioni di critica nei confronti in particolar modo dell'operato, forse più che nostro, degli studenti, ma io voglio ripetere, noi stiamo cercando di agire in questo senso come una comunità accademica unita, cioè questa mobilitazione è portata avanti da noi come docenti, dagli assegnisti, dai dottorandi, dagli studenti, dal personale tecnico amministrativo, cioè tutta la comunità accademica che ha preso voce su questi temi, e in alcuni casi con l'avallo anche delle istituzioni accademiche. Mi riferisco alla mia università, l'Università di Torino, che ha adottato una mozione in cui giudica non opportuna la partecipazione al bando per quanto sta accadendo.
Ed è il rettore in caso a decidere, quindi c'è, è anche però una scelta che i diversi rettorati possono prendere autonomamente nella propria università, giusto? Quindi diciamo.
Sì, in questo caso è stato il Senato accademico, quindi l'organo collegiale che ha discusso e adottato a larga maggioranza una mozione in questo senso. In altri casi sono stati dei pronunciamenti, come quello del rettore di Bari, ad esempio, cioè pronunciamenti possono essere venire sia dagli organi collegiali, diciamo, che dai rettori. Al di là di questo, a me pare che questa la nostra, diciamo, protesta, la nostra mobilitazione è ormai diffusa in moltissime università. Nel frattempo la nostra lettera ha raggiunto le 2500 firme, avremo il 17 aprile una nuova, perché ne abbiamo già svolta una, assemblea nazionale online per decidere le future mobilitazioni. Cioè abbiamo tutta l'intenzione di proseguire questa mobilitazione, mettendo in discussione tutto quello che è, appunto, sono accordi che comportano il dual use, cioè la compromissione con la guerra che Israele sta portando avanti a Gaza, ma anche allargando il discorso a quelle che sono le politiche coloniali, perché sono anni, anni, anni che Israele non rispetta quelle che sono le risoluzioni delle Nazioni Unite. Anche in questo caso cosa chiediamo? Semplicemente il rispetto del diritto internazionale, a partire dal parere, ad esempio, della Corte Internazionale di Giustizia sulla costruzione del muro in Cisgiordania, un muro che non ci dovrebbe essere, alle occupazioni illegali delle terre palestinesi. Vorremmo cercare anche più in senso ampio di mappare quelli che sono un po' gli accordi che le università intrattengono con il mondo militare, con il mondo della difesa. Noi siamo in un periodo in cui soffiano sempre più forti, ahimè, questi venti di guerra. Ecco, noi vorremmo far sì che le nostre università non si adeguassero a questo clima, ma che le nostre università in qualche modo fossero isole di resistenza. Io insegno diritto costituzionale, ne definirei isole di resistenza costituzionali, perché il principio pacifista è proprio iscritto a chiare lettere nella nostra Costituzione, nell'articolo 11, che ci dice: l'Italia ripudia la guerra, ma non solo. Ripudiare la guerra vuol dire anche cercare di costruire una politica di pace, dare gambe, diciamo, a quella comunità di pace e giustizia che viene citata nell'articolo 11. Quindi, diciamo, questo è il presupposto, il rifiuto di adeguarsi, diciamo, a questi venti di guerra. E questo penso che sia un ruolo che le università devono avere, anche perché le università devono essere un luogo di formazione di sapere critico, di alternative, quindi non seguire, diciamo, quello che è l'egemonia culturale dominante, ma provare a sviluppare del pensiero alternativo. In questo momento le università sono vive in questo senso, grazie anche molto alle studentesse e agli studenti.
Infatti prima se ne parlava quando si era offline, però si parlava con la professoressa proprio di questo, no? Che vedi comunque una vitalità che forse prima non c'era, questo quanto sta avvenendo in Palestina, questo, diciamo, genocidio a cielo aperto che sta avvenendo, sta muovendo la coscienza di tanti, accentuando appunto questo scollamento tra la narrazione ufficiale e quello che è invece il percepito da parte della popolazione civile, appunto della società civile. E però, ecco, dicevi proprio che gli studenti e i giovani in questo momento, secondo te, più di prima forse stanno giocando un ruolo importante e potrebbero averlo ancora di più nei prossimi anni?
Sì, io vedo un ruolo molto attivo dei giovani all'interno delle università in questo momento. Sulla Palestina, senza dubbio, che forse è il tema centrale di questi giorni, ma forse è stato il tema centrale anche in autunno. Ma nello stesso tempo anche, per esempio, i giovani si mobilitano, lo ricordavamo prima, chiacchierando per le questioni climatiche, quindi contro il capitalismo fossile, contro il patriarcato, con anche la capacità di legare, diciamo, queste lotte diverse, no? In una prospettiva, certo, che è una prospettiva intersezionale, che le contestualizza all'interno di quella che è una lettura più complessiva, diciamo, dello stato delle cose, diciamo, dell'esistente. Quindi a me pare ci sia da parte di questi ragazzi veramente una grande consapevolezza. E non è facile anche perché anche l'università in realtà si stanno appiattendo su un modello che è sempre più aziendalizzato, su un modello, diciamo, sempre più chiuso anche questo alle alternative, con una libertà di ricerca che è sempre più condizionata. Questo è un percorso lungo. Io, tra le mie esperienze da studentessa, avevo alle spalle la pantera nei movimenti universitari, e già allora, era l'89, denunciavamo questo processo di aziendalizzazione e privatizzazione che chiudeva anche la libertà della ricerca e dell'insegnamento. Ahimè, è stato così con le riforme successive, a partire poi dalla riforma del 2010, quanto qui era nato un altro movimento studentesco che era l'Onda. Ecco, a me pare che in questo momento ci sia una... Nonostante tutto, appunto, nonostante questo clima difficile, nonostante una repressione del dissenso sempre più forte, una forte volontà di agire da parte degli studenti è una grande consapevolezza, ripeto, in un clima che è sempre più difficile, perché questi venti di guerra si riflettono anche nella creazione di un clima bellico che porta a questa dicotomia amico-nemico, per cui se tu dissenti, se sei di un'altra opinione, sei nemico e quindi sei delegittimato e criminalizzato. Questo l'abbiamo visto anche con la guerra in Ucraina, dove tentare di contestualizzare la guerra nella storia o leggerla all'insegna della complessità comportava immediatamente l'accusa di putiniano. Allora si era putiniani, adesso si è antisemiti, ma certo. Diciamo la struttura, la costruzione è la stessa.
È la stessa, assolutamente, assolutamente. Allora, noi continueremo chiaramente a vigilare, a raccontarvi gli sviluppi di tutte queste mobilitazioni, di queste proteste, come sapete ci stanno molto a cuore. Professoressa, grazie per questa conversazione, per questa chiacchierata, ti inviteremo sicuramente a parlarne, perché insomma purtroppo ci saranno tante altre cose di cui parlare legate a questa vicenda. Quindi intanto grazie e ringrazio anche tutti i nostri spettatori e ci vediamo alla prossima. Grazie mille,
grazie a voi.